ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti, buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Come al solito abbiamo qua ospite il nostro caro giurista Michele.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e ciao Enrico.
Ciao Michele, ciao a tutti. Allora, puntata di oggi che abbiamo voluto intitolare Ordine e Disciplinio.
Disciplinio, perché?
Questa crasi, questo gioco di parole. Plinio il Vecchio è considerato un po' all'unanimità come il padre fondatore della scienza moderna.
Ok.
Perché abbiamo detto questo? Ve lo spieghiamo dopo.
Esatto, saranno dei temi che affronteremo.
Esatto, allora partiamo subito insomma con i botto. Qualche giorno fa si è parlato di decreto rave. E cosa ci puoi dire di questo?
Allora,
cosa è successo?
Allora, innanzitutto, ecco, qualche giorno fa si è parlato della conversione di questo decreto, che è stata operata in modo abbastanza insomma rocambolesco. Si è dovuto di fatto terminare la discussione in aula perché non c'erano più i tempi, doveva essere convertito. Se un decreto legge non viene convertito entro 60 giorni, questo decade, quindi il governo non se lo poteva permettere, quindi si è ridotta la discussione parlamentare.
E ovviamente non è stato casuale questo.
Ovviamente non è stato casuale, ma soprattutto quello che diciamo si capisce meno, si è intuito meno, è che noi l'abbiamo chiamato decreto rave perché dal punto di vista giornalistico insomma questa era la definizione, ma in realtà era un decreto, cioè un provvedimento che è diventato oggi legge dello Stato, per cui definitivamente nell'ordinamento, che aveva all'interno più di un provvedimento. Quello della penalizzazione e criminalizzazione dei rave era uno dei provvedimenti, tanto è vero che alcuni hanno sostenuto che questo decreto era un decreto omnibus o comunque contenente materie molto diverse, quindi poco si capiva l'urgenza. Detto questo, perché è diventato noto alle cronache? Proprio perché il governo ha deciso di criminalizzare questa fattispecie, cioè l'organizzare dei rave. Devo dire, ecco, spezziamo una lancia per una volta a favore del legislatore, seppur insomma non ci è proprio in viso.
Da buon giurista.
Esatto, ma il legislatore questa volta almeno ha corretto il tiro, perché nella sua formulazione originale il decreto rave prevedeva di fatto la criminalizzazione di tutti i comportamenti che prevedevano l'occupazione di un solo pubblico o privato. E per quanto, diciamo, pur si era cercato di rassicurare, ecco, tutti quanti, dicendo nessuno avrebbe arrestato gli studenti che occupavano una scuola, in realtà, per come era scritta, malissimo, quella norma avrebbe potuto addirittura determinare delle sanzioni penali per chi occupava
una problemi di interpretazione.
Esattamente. La norma è stata rivista, oggi di fatto il contenuto della fattispecie normativa è più ristretto, anzi molto ristretto, e quindi al fine, diciamo, di poter trovare applicazione questa norma deve veramente verificarsi l'occupazione di un solo pubblico privato da parte di soggetti che intendono appunto creare una festa abusiva e così via. Detto questo, posto che ormai la norma è stata inserita nell'ordinamento e quantomeno è stata corretta nella sua ampiezza, viene da domandarsi, ma che messaggio vogliamo dare? Cioè, questo è stato il primo provvedimento che il governo ha adottato insieme a provvedimenti di tipo sanzionatorio nei confronti delle NGO e quindi di queste navi che adesso non possono più sbarcare nel sud Italia ma devono andare nel centro Italia a sbarcare, vuoi per mettere di fatto i bastoni fra le ruote a queste attività di soccorso. Ma il punto, ritorniamo se volete con un fil rouge a quanto ci domandavamo la settimana scorsa sulla questione del POS, del contante, cioè, ma questi provvedimenti a cosa sono diretti, a cosa servono? Sono provvedimenti. Esatto, e soprattutto sono provvedimenti simbolici, che però hanno nel loro simbolismo probabilmente la loro ragion d'essere, cioè richiamano all'ordine, richiamano alla necessità di dover sedare, ecco, l'animosità dei giovani. Ora, mi domando.
Ed ecco qua perché ordine e disciplinio, la prima parte insomma del gioco di parole, richiama un brutto periodo storico.
Esattamente, ma soprattutto ci si deve, a mio avviso, domandare perché un governo appena insediato sente la necessità di colpire sostanzialmente dei giovani che organizzano una festa per ballare. Poi certamente sono luoghi dove spesso c'è consumo di droga, per cui certamente la legalità è un problema rispetto a questo fenomeno, ma esistono altre leve, non necessariamente la leva penale. Aver utilizzato la leva penale, cioè la mano pesante, quindi quella faccia, la faccia più oscura dello Stato, per normare quel tipo di condotta, beh, insomma, fa presagire una certa idea di quello che dovrebbe fare lo Stato. Quello che fa più sorridere, però, è che se da un lato siamo così duri con chi organizza i rave, poi non lo siamo affatto con altri.
Detto e dopo ne parliamo,
esatto,
di questa cosa.
Esatto, esatto.
Ma secondo te il governo vuole dare un messaggio, insomma, con,
ma io
con
penso,
queste cose?
Io penso che questo tipo di provvedimenti abbiano in sé un significato, e il significato è uno e uno soltanto, cioè che ci si deve comportare in un certo modo, la condotta deve essere una condotta disciplinata. Quasi che lo Stato debba insegnare qual è l'etica del comportamento. Ecco, francamente dello Stato etico noi non avremo nessuna, almeno io non ho nessuna nostalgia. Ecco.
Però come dicevamo prima, insomma, questi decreti, questi provvedimenti danno adito a, possono dare adito a male interpretazioni, insomma.
Certo, ma in realtà il vero problema della decretazione d'urgenza, cioè il decreto legge nel nostro ordinamento è immaginato, la nostra Costituzione immagina il decreto legge come quel provvedimento urgente a cui il governo fa ricorso nel momento in cui è necessario affrontare appunto una situazione emergenziale, urgente, di necessità. Mi domando, e domando anche a chi ci ascolta, se vi era questa urgenza o necessità o emergenza rave nel paese tale per cui il governo dovesse spendere del tempo per normare questa fattispecie. Mi spiego, poteva certamente essere il problema del rave un problema da affrontare in sede parlamentare, quindi aprendo una discussione anche molto ampia, discutendone molto anche magari con i giovani, con le categorie, per esempio dei soggetti che organizzano feste musicali.
Sarebbe stato molto più democratico.
Sarebbe stato molto più democratico, ma soprattutto, ripeto, sarebbe stato un utilizzo proprio della legislazione, mi spiego, cioè le aule parlamentari servono a questo, servono a parlamentare a discutere, ad affrontare temi che possono essere anche particolarmente divisivi, come può essere il tema dei rave, se visto da destra o da sinistra, mettiamola così. Ma il problema qui è che è stato utilizzato un decreto legge, cioè un provvedimento emergenziale, che ha quale, diciamo, connotato tipico quello di entrare immediatamente in vigore e di fatto contingentare la discussione parlamentare, perché poiché deve essere convertito entro 60 giorni è ovvio che il Parlamento il tempo non ce l'ha per discutere ampiamente, in particolar modo se pensiamo a un Parlamento che era occupato ad approvare la legge di bilancio, quindi aveva tutt'altro in mente. Ripeto, esatto, è un provvedimento simbolico, è un provvedimento che probabilmente, o meglio, è una fattispecie di reato che probabilmente troverà scarsa, se non scarsissima, applicazione. Guarda, mi viene in mente da questo punto di vista l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, no? Un reato che di fatto ha intasato le procure della Repubblica, perché nel nostro ordinamento l'esercizio dell'azione penale è obbligatoria, quindi il pubblico ministero, ogni notizia di reato, per cui ogni clandestino, deve aprire un fascicolo. Qual è il problema però? Che il clandestino mica resta lì dov'è? Questo soggetto si muove, quindi diventa irreperibile, quindi tu apri decine, centinaia, migliaia di procedimenti che non arriveranno mai a processo e quindi intasano le procure, in particolare del Sud Italia, che avrebbero altro da fare, perché per un reato che è stato introdotto simbolicamente.
Ma non solo intasano le procure, ma rendono anche la vita di questi richiedenti difficile.
Sì, molto più difficile, ma soprattutto vanno a criminalizzare non una condotta, ma uno status, cioè essere una persona che fugge, che entra quindi clandestinamente in un altro paese perché magari sta scappando da altrove, ti rende automaticamente soggetto pericoloso, deviante, quindi soggetto che in qualche modo a cui lo Stato deve riservare la sanzione. Ecco, anche questo è un argomento di cui si dovrebbe ricominciare a discutere in questo paese e si dovrebbe ricominciare a discutere in particolare da sinistra, perché non è che la sinistra abbia fatto tantissimo per eliminare questo tipo di...
Esatto, ecco. Ma io penso che una bella puntata la dedicheremo a questo nello specifico, anche se di queste cose ne abbiamo già accennato, già parlato in altre puntate, quindi è un tema che
ritorna.
Ritorna, esatto, che a noi fa piacere, insomma, trattare. Allora, prima di passare al prossimo argomento, volevo introdurlo, diciamo così, ma te lo introduco, mandiamo la canzone e poi così ci scaldiamo.
Perfetto,
così
ti ringrazio,
ci scaldiamo,
ti ringrazio.
E poi partiamo proprio a bomba.
Sono d'accordo.
Allora, dicevamo insomma che questo decreto rave c'ha un po' anche parlandone anche io e te fuori dalla radio, quasi una pretesa punitiva, ma è una pretesa punitiva, esatto, ma per altre categorie queste pretese punitive non valgono. i medici Novax che sono stati reintegrati.
Per loro l'ordine di disciplina probabilmente non funziona. Qui parliamo di qualcos'altro, evidentemente. Oppure, mi viene da dire, ma questo è un sospetto che forse ho soltanto io, o forse hanno anche i nostri ascoltatori, ed anzi su questo li invito, come in ogni puntata, a partecipare se hanno voglia di darci qualche opinione, ma a me viene il sospetto che, per quanto riguarda la categoria dei medici Novax, lì non si vada o non si incida così, diciamo, pesantemente su quella condotta, ed anzi la si vada di fatto a rendere non più una condotta da, diciamo, classificare come negativa e quindi antisociale, ed è per questo che erano stati allontanati, peraltro, dal loro posto di lavoro, e gli si dice invece potete tornare allegramente. Avete violato le norme.
Ma ti fermo e ne parliamo meglio, più approfonditamente dopo la pausa, dopo la sigla, e così adesso capite anche perché facciamo riferimento alla scienza. Voi sapete che molti medici Novax dicono che la scienza è diventata una religione a cui non bisogna sempre guardare, sempre credere.
Meglio che vada con la canzone, così mi raffreddo un po' l'animo, perché a me mi scalda molto.
Benissimo, benissimo. Anch'io, ma poi ti lascio tutto il lavoro brutto a te. Allora, lanciamo una canzone. C'è una bellissima canzone di Fabrizio De André, che conoscerete tutti, insomma, come artista e come poeta, che si chiama Un chimico, che parla proprio di scienza. Quindi a voi Fabrizio De André, Un chimico, e poi riprendiamo col ragionamento.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Fui chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
E buongiorno, ben ritrovati. Questa era Fabrizio De André con Un chimico. Caro giurista, ti sei un po' raffreddato?
Sono un po' raffreddato, dai, cercherò quantomeno di contenermi. Ecco, mettiamola così. Allora, dicevamo appunto... I medici Novax vengono reintegrati con anticipo, E quindi di fatto anche qui si lancia un messaggio, cioè il messaggio che quella condotta non è stata particolarmente squalificante per chi attualmente sta governando. E parliamo di una condotta particolarmente grave anche dal punto di vista del diritto costituzionale. Perché lo dico? Perché ognuno di noi, ogni cittadino, è chiamato ad adempiere a un dovere di solidarietà. In altre parole, tutti noi abbiamo in qualche modo sofferto sia le limitazioni dovute alla pandemia di Covid-19, certo, sia abbiamo aderito alla campagna vaccinale. Ognuno di noi penso l'abbia fatto con un certo livello di paura e si è affidato a quello che le istituzioni,
che la scienza,
esatto, che le istituzioni comunque a cui noi affidiamo un ruolo di indipendenti ci consigliavano di fare. Ora, perché ci siamo sottoposti alla vaccinazione sotto suggerimento delle istituzioni? Perché abbiamo aderito alle limitazioni che ci venivano imposte senza, diciamo, creare problemi? Per un motivo molto semplice, perché abbiamo risposto a quella chiamata in solidarietà che veniva dallo Stato, che veniva dalla collettività. Perché? Perché ci siamo ricordati, almeno la maggior parte di noi, alcuni no, e questo è l'esempio tipico del medico Novax, ci siamo ricordati che la società dei diritti si regge soltanto se tutti noi siamo disponibili solidarmente a contribuire a questa società. Contribuire vuol dire non solo, per esempio, pagare le tasse, ma contribuire vuol dire anche che laddove si crea una situazione emergenziale o pericolosa come una pandemia, coloro i quali, per esempio i fragili, non possono accedere alla campagna vaccinale, possono beneficiare però del nostro comportamento, che abbiamo invece, ci siamo invece vaccinati e quindi ci siamo resi di fatto, abbiamo creato una situazione più sicura per loro, ovvero abbiamo tutelato i più deboli, perché è questo che si fa in una democrazia in cui vige il rispetto dei diritti fondamentali. Ora, il medico Novax ha fatto una scelta diversa, l'ha fatta basandosi su le sue convinzioni. Io sono tra quelli che pensa che chi esprime idee Novax sia di fatto antiscientifico, cioè non raccolga quanto da Galileo in poi sostanzialmente si è sempre pensato.
Se non l'avete capito, noi siamo proscienza al 100%.
Siamo proscienza, e dirò anche di più, io sono anche pro-choice, cioè arrivo al punto di dire certo, puoi anche decidere di non rispondere alla chiamata in solidarietà,
però ti prendi,
ma ne devi rispondere, nel momento in cui decidi di non aderire a quella chiamata in solidarietà dovrai in qualche modo pagarne le conseguenze, che nel nostro ordinamento non sono state conseguenze molto gravi. Semplicemente si è detto a queste persone: guardate, non potete operare ad esempio all'interno di un ospedale dove ci sono malati, ovvero soggetti fragili, che a fronte del tuo comportamento individuale potrebbero essere messi a rischio. Quindi questo è il punto. Poi ripeto, senza entrare nel merito di quella ideologia, perché quella sia un'ideologia, perché ecco, la cosa che a me ha stupito molto, e tu hai richiamato prima a quanti dicono si è trattato il Covid e la scienza qua, le convinzioni relative al Covid quasi come fossero convinzioni religiose. No, queste sono stupidaggini demagogiche che servono per creare consenso facile, in particolare a persone che non pensano, perché la verità
è che non conoscono, perché non il conoscono. Metodo scientifico è un processo molto complesso.
Assolutamente sì, il metodo scientifico prevede che tu ti metta in un laboratorio, che crei quello che è l'esperimento, verifichi la tua ipotesi di partenza, eventualmente la verifichi oppure vai a confutarla, proprio perché fai l'esperimento, vai nella pratica. Ecco perché non è religione, perché la religione non è verificata, è dogmatica, mentre quando si parla di scienza si parla di errori, di prove, ma che hanno dei risultati che possono essere verificati e ripetuti. Faccio un esempio molto vicino a noi, se volete. C'è stata un'inchiesta, è finita sui giornali pochi giorni fa, riguardante il nostro presidente della Regione Veneto e Crisanti. Perché Crisanti di fatto era il rompiscatole. Ma perché era il rompiscatole? Perché lui, adottando il metodo scientifico, cosa ha fatto? Ha preso i tamponi e ha verificato se i tamponi erano in grado o meno di certificare in modo, diciamo, preventivo.
Per chi non lo sapesse, scusate, in Crisanti era un dottore.
Esatto, è un microbiologo della nostra università, dell'Università di Padova. Ma il punto è che qual è stata la sua colpa? Quella di dire: benissimo, la regione ha deciso di utilizzare il tampone rapido per fare prevenzione, cioè per verificare se ci sono dei positivi o meno, ad esempio, che accedono alle RSA. Lui ha verificato, e lo ha fatto perché ce l'ha scritto nel bugiardino di questi stessi tamponi, che di fatto avevano una affidabilità del 70%, cioè 3 su 10 non venivano, diciamo, non si riusciva a capire, o comunque non veniva verificata la positività di 3 soggetti su 10, il che vuol dire un numero enorme se si moltiplicano queste 10%, 1000, certo, 10.000, 1 milione. Quindi la sua critica qual era? Non si può e non si deve utilizzare un metodo con questo livello di errore, perché il rischio di far circolare maggiormente il virus è molto più alto. Bene, questo, quel tipo di studio, quel tipo di analisi, è il tipico studio che si rifà al metodo scientifico, cioè si fanno le prove e si verifica, punto. L'atteggiamento della Regione Veneto è stato invece un atteggiamento dogmatico religioso, cioè si è detto i tamponi rapidi funzionano, noi li usiamo. Sulla base di quale studio? L'inchiesta che oggi sta, diciamo, proseguendo riguarda proprio questo, cioè verificare se chi era il responsabile, e su questo ci tengo a dirlo per evitare querele, non si parla di del presidente della regione, Zaia non è coinvolto, ma chi tra i dirigenti ha deciso di adottare questi tamponi dicendo che aveva fatto degli studi che erano affidabili, di fatto non li aveva fatti. Almeno questa è l'ipotesi della procura. Quindi, se verrà dimostrato questo, beh, quanti soldi abbiamo speso inutilmente o quanti soldi avremmo potuto spendere diversamente, mettiamola così. Certo. Proprio perché abbiamo aderito a un modello che non è il modello scientifico, perché il modello scientifico si basa sulla raccolta di dati, sulle prove e quindi su sperimentare e poi ottenere un risultato.
Tornando alla reintroduzione di questi medici, secondo accennavi prima, dicevi insomma che anche questo è un messaggio.
Ma certo, il messaggio è se non rispetti le regole nulla succede, se poi non le rispetti e voti per chi
noi,
in questo momento esatto, è il legislatore, allora va tutto bene. Allora io mi domando per quale motivo sentiamo la necessità di criminalizzare la condotta di giovani esaltati con la musica e non sentiamo invece la necessità di dire con chiarezza che lo Stato sta dalla parte di chi ha risposto alla chiamata in solidarietà. Cioè il messaggio che noi diamo è, di nuovo, perché in questo paese si fa spessissimo, vedi anche con la rottamazione delle cartelle e quindi con chi non ha pagato quello che doveva pagare, ma il messaggio è sempre lo stesso: se ci voti, allora la tua condotta, la tua disciplina, l'ordine per te non vale. Francamente inaccettabile perché l'idea è, o meglio, quello che viene instillato oggi a tutti noi è, diciamo, la consapevolezza che laddove dovessimo ritrovarci di nuovo in una condizione emergenziale potremmo anche decidere di non aderire alle campagne vaccinali, di non sottostare alle regole che ci vengono imposte, perché tanto non accade nulla. O mi verrà promessa una sanzione che però all'atto pratico non verrà, non troverà attuazione, perché qualcun altro arriverà e farà tabula rasa o comunque dirà, benissimo, colpo di spugna.
Quindi uno si sente anche un po' portato a infrangere la legge, perché tanto
un ordinamento, certo, cioè un ordinamento che vede, diciamo, il susseguirsi di regole che sono contrastanti l'una con l'altra, per cui alcune, ad esempio, sanzionano una condotta, come quella del medicino Vax, oggi arriva invece una norma che dice no, colpo di spugna, possono tornare al lavoro, non c'è problema. Beh, francamente non è soltanto un ordinamento contraddittorio, è anche un ordinamento che dà dei messaggi molto chiari a quella parte pur minoritaria, altamente minoritaria, ma più furba della popolazione, che sa che fare i furbi in questo paese paga e paga sempre.
E paga da tanti anni. Allora, dopo questo argomento dove ci siamo scaldati,
sì,
per
forse
bene...
serve un'altra canzone.
Sì, prima di lanciare la canzone oggi vogliamo darvi un po' di suspense, quindi annunciamo l'argomento successivo prima della canzone, anche questa volta, così state lì un po' ad aspettare e poi vi parte la canzone.
Che peraltro è un argomento che si chiama sempre all'ordine, alla disciplina, ma
esattamente,
in un'altra chiave.
Infatti c'è un fil rouge anche in questo, insomma, nella scelta di questi argomenti, ovviamente. Il prossimo argomento che andremo a trattare è quello dell'ergastolo ostativo. E prima che Michele ci spieghi, il nostro giurista, perché c'è un fil rouge, perché
certo,
ci possiamo rifare ai due argomenti precedenti, direi che vi mando una canzone, così vi lascio proprio sulle spine e lasciamo...
Molto bene, molto bene.
Allora, la prossima canzone è una canzone degli Smashing Pumpkins, un gruppo americano che probabilmente molti di voi conosceranno, e la canzone si chiama Panopticon.
Guarda caso.
Che si rifà a questa concezione di prigione, ma dopo la spieghiamo bene.
Certo.
Direi, Michele, prima facciamo sentire le note e poi spieghiamo il significato di questo. Quindi ecco a voi Smashing Pumpkins con Panopticon.
Don't make me want to
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E rieccoci qua fuori dalla scatola, vi abbiamo appena fatto sentire gli Smashing Pumpkins con Panopticon. Vi avevamo anche promesso, caro Michele, avevamo promesso al pubblico e agli ascoltatori di spiegare che cos'è un Panopticon. Panopticon è un'idea di prigione di un filosofo Bentham nell'Ottocento, dove la struttura della prigione è circolare e tutte le celle danno verso una torre centrale che fa da luogo dove i controllori...
Del controllo.
Controllo.
Controllo assiduo.
Sì, ed è sia una cosa fisica, perché ci sono delle prigioni che hanno poi adottato questo modello, ma sia un concetto un po' filosofico. Ecco, vogliamo insomma parlare di questo,
allora,
per poi...
Direi di arrivare proprio diretti al punto per quanto riguarda l'ergastolo ostativo. Ma perché? Perché... La canzone o comunque l'idea, ecco, di uno stato che è uno stato che ti osserva, oppressivo, ha diciamo a che fare un po' con quanto tu hai appena detto. Ma perché, dicevamo, c'è un fil rouge che ricollega decreto rave, o meglio, provvedimenti riguardanti il rave, provvedimenti riguardanti Novax e provvedimenti riguardanti l'ergastolo ostativo? Proprio perché sono nello stesso decreto. Lo stesso decreto legge che noi appunto abbiamo chiamato decreto rave, in realtà è un decreto che contiene tante differenti norme in tanti e differenti ambiti. Ora, uno di questi ambiti è appunto, sempre l'ambito penale, riguarda l'ergastolo ostativo. Allora, che cos'è l'ergastolo ostativo? La maggior parte di noi sa che cos'è l'ergastolo. L'ergastolo è la cosiddetta pena perpetua, pena a vita, quindi per reati particolarmente gravi il nostro codice penale prevede che un soggetto possa essere anche condannato alla una pena detentiva for life. Detto questo, però, il nostro sistema penale, proprio perché non si ispira soltanto a una funzione repressiva della pena, ma anche una funzione rieducativa, prevede che anche l'ergastolano, per cui anche la persona che ha avuto una sentenza a vita, possa di fatto beneficiare di quelle che sono le premialità tipiche della vita carceraria, ovviamente dopo un certo numero di anni, ovviamente se ha dimostrato, insomma, di non essere più pericoloso socialmente, quindi può accedere a dei permessi premio, insomma, ha dei diritti d'uscita rispetto a quello che è il mero percorso detentivo carcerario. Ora, l'ergastolo ostativo è qualcosa di diverso, viene introdotto di fatto sulla scorta di quanto era accaduto con le stragi di mafia e quindi è un provvedimento che aveva ed ha come diciamo obiettivo quello di obbligare alla collaborazione. Mi spiego meglio, se un soggetto si macchia di crimini particolarmente gravi, in particolare quelli di associazione a delinquere e di stampo mafioso e quindi appartiene a una organizzazione criminale, può essere comminato l'ergastolo ostativo, che prevede, a differenza dell'ergastolo, che il soggetto condannato all'ergastolo ostativo non possa ottenere alcun beneficio mai, mai, in nessun caso. In altre parole, il giudice di sorveglianza, cioè quello dell'esecuzione della pena, quello che controlla se il detenuto, dopo un tot di tempo, anni, è rieducato, comunque ha cambiato o si è dissociato rispetto al percorso criminale, quindi è un'altra persona. Ecco, il magistrato di sorveglianza in quel caso, pur in presenza di un soggetto completamente redento, rinnovato, non può attuare nessun meccanismo premiale, perché l'ergastolo ostativo appunto osta, cioè crea un ostacolo rispetto alla possibilità di dare dei benefici. Lo vediamo oggi, abbiamo il caso Cospito, l'anarchico Cospito, che è stato condannato all'ergastolo, è in un regime di 41 bis e è previsto l'ergastolo ostativo, nonostante il reato di cui, diciamo, è un reato associativo, perché faceva parte di questo gruppo di anarchici, ha messo addirittura un ordigno che è esploso senza però fare nessun morto. Ecco, a questo soggetto è stato comminato l'ergastolo ostativo. Ora, che cosa prevede? Come si esce da questo circolo? Quando viene comminato l'ergastolo ostativo, per poterne uscire devi collaborare. Vuol dire che devi collaborare con la giustizia di fatto per smantellare l'organizzazione criminale a cui appartieni. È un modo, se volete, per dimostrare che si è fatto un taglio con il proprio passato e addirittura si è disposti a collaborare per il fine comune. Ora,
dal presupposto, scusa ti interrompo, che non tutti i casi c'è la possibilità di
questo
collaborare.
Questo è il punto dell'ergastolo ostativo. Lasciando da parte per un attimo quello che è, diciamo, la criticità di un provvedimento di questo tipo alla luce del nostro articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione, quindi non si capisce dove avviene la rieducazione se un soggetto è condannato a ergastolo ostativo, ma il punto è, a volte la collaborazione è inesigibile. Faccio alcuni esempi. Primo esempio, non sono colpevole, sono stato condannato, ma sono innocente. Di fatto io non potrò collaborare mai, quindi o in qualche modo si attua la revisione del processo perché nuove prove mi scagionano, oppure io non uscirò mai, e non uscirò mai dalla condizione di ergastolo ostativo perché siccome sono innocente non saprei quali nomi fare. Seconda possibilità, ho tagliato con il mio passato, sono una persona che ormai non è più la stessa che è entrata in carcere, ma ho delle persone fuori che potrebbero essere messe a rischio dal mio collaborare e quindi in ragione di questo non collaboro.
Famiglia, amici,
esatto,
eccetera.
Quindi non è che io non voglia in qualche modo dissociarmi da quella che era la mia organizzazione criminale, ma il punto è che laddove lo dovessi fare potrei mettere a rischio le persone che sono fuori. Quindi a questo punto diventa di nuovo un tipo di collaborazione inesigibile. Ora, di fronte a questo tipo di tema si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa molto chiaramente, tre o quattro anni fa, mi pare nel 2018, se non sbaglio, o era il 2018 o nel 2019, comunque si è espressa chiaramente dicendo che l'ergastolo ostativo, così com'è previsto in Italia, viola la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Incredibilmente ne hanno fatto un servizio anche sul TG1.
Ecco, bene, nonostante sia il TG di no, non voglio dire del regime, ma di parte, mettiamola così.
Ora, diciamo queste
esatto,
cose.
Esatto, di parte. Detto questo, l'ergastolo ostativo viene appunto dichiarato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in violazione della Convenzione, in particolare la Corte ha ritenuto l'ergastolo ostativo come un trattamento inumano e degradante, quindi non permesso alla luce della Convenzione, ma la nostra Corte Costituzionale è intervenuta sul punto. È intervenuta sul punto perché l'anno scorso, posta di fronte alla questione se è legittimo o meno l'ergastolo ostativo, ha sospeso il giudizio richiamando il legislatore a agire, ma ha chiarito alcune direttrici, ha detto guardate, pur consapevoli della necessità in un paese come il nostro, dove c'è il fenomeno mafioso, di essere molto duri con gli appartenenti alle organizzazioni criminali, dall'altro lato però il magistrato di sorveglianza non dovrebbe non poter concedere in assenza di collaborazione, ma dovrebbe verificare di volta in volta se,
caso per caso.
Esatto, se esistono i presupposti per poter comunque concedere i benefici penitenziari a fronte di un cambiamento del soggetto detenuto, mentre oggi la norma non prevede questo tipo di controllo, cioè il magistrato di sorveglianza semplicemente in assenza di collaborazione non può far venir meno il provvedimento ergastolo ostativo e quindi il soggetto non può accedere a nessuna premialità. Ora mi domando, il legislatore che con il decreto che noi abbiamo chiamato rave, ma che in realtà non è solo rave, che di fatto reintroduce questa fattispecie fregandosene di quanto ha detto la Corte Costituzionale, che cosa si aspetta adesso? Cioè che cosa accadrà? Perché la Corte Costituzionale arriverà a un certo punto a giudizio e quindi...
Allora, ti chiedo questo, un legislatore che fa questa cosa, che scrive queste cose... Non ha un'etica, una morale, non pensa a queste cose di cui abbiamo appena discusso.
Lo fa, ma il punto è, allora, partiamo da questo presupposto. Il legislatore quando scrive una norma ovviamente si ispira a una determinata filosofia. Rispetto alla funzione della pena le filosofie sono molto diverse. La nostra Costituzione ne prevede tre. La funzione appunto si dice retributiva, quella per cui io ti punisco con una sanzione penale anche più o meno pesante. C'è poi la cosiddetta funzione preventiva, per cui innalzo le pene o comunque creo una fattispecie di reato per prevenire il reato stesso, perché tu di fronte a, diciamo, la pena o all'ipotesi della pena ti scoraggi e non commetti il reato. Devo dire, su questo apro una piccola parentesi, mi convince molto poco perché di solito chi commette un reato pensa di farla franca, quindi non è che pensa alla pena successiva. Detto ciò, alcuni sostengono che ci sia una deterrenza nella pena, più severa è la pena, maggiore è la deterrenza. E poi però c'è un'altra funzione che la nostra Costituzione richiama, che è la funzione rieducativa, cioè quella funzione per cui la pena è sì una pena, diciamo, che colpisce un comportamento antigiuridico e quindi deve in qualche modo anche essere di ristoro alla vittima di reato, ma dall'altro lato pensa anche al reinserimento del condannato. Perché? Perché il condannato prima o poi tornerà all'interno della nostra società. Ora, quello che ci dicono per esempio le statistiche oggi è che dove c'è rieducazione, il condannato una volta espiata la pena torna nel suo, diciamo, tessuto sociale e non commette, per cui non recidiva rispetto a nuovi reati.
Quindi esce dal panopticon.
Sostanzialmente sì, mentre nel momento in cui non è previsto alcun tipo di rieducazione o comunque in carcere non sono previsti dei trattamenti a tale scopo, quello che può accadere è che il carcere diventi semplicemente il luogo dove le abilità criminali crescono in modo esponenziale, cioè entro che sono diciamo un criminale livello 1 e per usare così una metafora da cartoni animati, esco che sono a livello 6, no? Sì. Per cui questo è il punto. Ora, il legislatore che nel momento in cui si pone di fronte a un crimine immagina solo la funzione retributiva non è un legislatore lungimirante, cioè non ha un'ottica di lungo periodo, ma solo short time, breve periodo, perché immagina la pena solo come la punizione, una punizione severa, una punizione importante che serva in qualche modo a placare gli animi. No? Oltre esatto. al ristoro della vittima, ma non ha una visione di lungo periodo, perché quel soggetto poi
non
quando
ha
uscirà
una visione rieducativa.
Certo, che soggetto sarà? In altre parole, l'allarme sociale creato dal reato non viene in qualche modo risolto, ma semplicemente posticipato nel tempo, con però la possibilità che tale allarme sociale si moltiplichi, perché poi chi uscirà sarà ancora più diciamo deviante rispetto a come è entrato.
Allora, vedremo come
vedremo come andrà.
Come andrà.
Vedremo cosa dirà la Corte, più che altro, perché...
Esatto, noi facciamo il tifo per la Corte Costituzionale, ovviamente.
Per adesso funziona ancora molto bene, quindi speriamo che continui a farlo.
Allora, come, insomma, anche oggi, come in ogni puntata...
Tante cose,
tanta carne al fuoco, ma a noi ci piace così, al giurista, al musicista piace così. Come al solito, cari ascoltatori, vi chiedo di se volete, se avete piacere, insomma, di intervenire. Adesso, quindi, nel salutarvi, vi do tutti gli indirizzi e i numeri di telefono con cui potete interagire con noi. Come al solito, potete accedere, potete trovare fuori dalla scatola gli articoli, i podcast, eccetera, eccetera, o ascoltarli in diretta sulla nostra app Radio Blu e Tu, che si trova su Play Store, oppure andare sul sito della radio, che è www.radio.bluetu.it. Se volete interagire ancora più direttamente, vi lascio il numero WhatsApp della radio per tutti i feedback, per tutti i commenti, le offese, quello che volete, anche idee, suggerimenti, eccetera, eccetera. Allora, 3757949770. Mi raccomando,
sfidateci.
Sfidateci, esatto. Scriveteci, sfidateci. Noi siamo qua che aspettiamo il vostro feedback.
Assolutamente sì.
E con questo vi do, insomma, io e il giurista e musicista, io e Michele, vi diamo
buona serata a tutte e tutti.
Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola e ciao a tutti.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola? Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.